Ninna la matta. I vicini pensano che sia pazza, mentre corre nella notte in mutande per nascondersi nel garage come un animale ferito alla ricerca di calore e sicurezza. Pensano che le sue urla siano quelle di una donna impazzita per le superstizioni. Versa sacchi di sale sull'erba verde intorno alla sua casa. Ci sono croci e perline ovunque, coltelli in sacchetti di plastica sepolti sotto la sua veranda. I vicini non sanno nulla del vetro rotto che lui ha cercato di infilare nella vagina mentre il loro figlio di 6 anni guardava. Non sanno nulla del suo corpo picchiato, sbattuto giù per le scale della cantina per tener lontano il malocchio, come una scarpa vecchia da buttare.
Le violenze di genere nelle migrazioni sono numerosissime e molto diverse. Violenza fisica, psicologica, obbligo di matrimonio per procura o combinato, subordinazione, divieti, senso di non appartenenza a nessuna civiltà, né quella di partenza né quella di accoglienza. Peraltro, non sono mai state e non sono ancora abbastanza prese in considerazione, come lo sottolinea Maddalena Tirabassi nel suo articolo della rivista Altre Italie sulle migrazioni italiane nel mondo.
Benvenuti a questa prima puntata di Caffè Society, il podcast in cui la storia delle donne incontra la realtà del passato. Io sono Irene e con me ci sono Milena e Carolina. Siamo 3 ricercatrici presso l'Università degli Studi di Padova e l'ospite di oggi sarà Francesco, uno storico che si è occupato della questione eritrea sotto l'occupazione coloniale italiana. Le storie che sentirete appartengono alle memorie di donne che hanno dovuto subire il peso delle migrazioni e dei soprusi da parte delle proprie famiglie. Mettetevi comodi, gustate le vostre tazze di caffè o di tè e lasciatevi trasportare in questo universo dimenticato.
Guardando alle violenze domestiche evidenziate in questa poesia di Gianna Patriarca, ci accorgiamo che possono essere diverse a seconda del luogo, dell'epoca e di chi ne è vittima. Diversi tipi di violenze, ovviamente, ma anche diversi modi di accoglierle, di reagire, di denunciarle o meno se succedono in Italia o nei paesi di accoglienza.
Carolina, proprio durante i viaggi transoceanici, sai cosa differenziava 2 corpi malati?
La gravità della malattia? Quali sono le cure giuste?
No, la risposta corretta è uomo o donna. La malattia assume il carattere di una violenza di genere riflettendo il ruolo accessorio attribuito alle donne nelle migrazioni. Sono molte, infatti, le donne che si ammalavano e morivano senza che ciò venisse quasi del tutto notato.
L'importante era che gli uomini arrivassero sani e salvi a destinazione.
Esatto, purtroppo durante questi viaggi migratori le donne erano colpite da più problematiche, tra queste la gravidanza. Nella maggior parte dei casi le donne, una volta raggiunta la meta, venivano letteralmente spedite indietro o, peggio, abbandonate dai propri mariti perché comportavano un impedimento nella realizzazione del progetto migratorio.
Ciò rimanda alle violenze coniugali che spesso non vengono nemmeno denunciate né dalla vittima né dai testimoni. In realtà la volontà di salvaguardare la morale, l'onore della donna o della sua famiglia è così forte che mettersi in pericolo pare più accettabile.
Infatti la maggior parte delle volte quando tornavano in patria perdevano del tutto i contatti con i propri familiari. Tutto ciò accadeva perché questo ritorno veniva visto come una vergogna per tutti gli altri parenti.
A tal proposito, è ancora più difficile trovare fonti per violenze avvenute in un altro luogo e in un'altra epoca. È il caso delle numerose violenze subite dalle donne eritree per mano degli italiani durante il periodo di occupazione tra il 1882 e il 1941, di cui Valentina Fusari ci offre un breve, seppur fondamentale, excursus. Questi aspetti sono stati lasciati per lungo tempo nel dimenticatoio della ricerca storica. I diari forse sono l'elemento essenziale da cui far partire una ricostruzione. A tal proposito, nell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano sono conservati 20 diari scritti da donne che hanno avuto esperienze coloniali in Africa e da queste informazioni si possono far emergere gli abusi che gli italiani hanno perpetrato a danno delle donne eritree.
Difatti, in ogni luogo e in ogni epoca, l'omertà impediva qualunque tipo di testimonianza. Si doveva leggere tra le righe sia dei discorsi delle donne, sia dai resoconti dei medici delle navi, dai documenti giudiziari o dalle schede dei servizi sociali. Anche le famiglie italo-americane vengono ignorate dalle fonti e dalle ricerche fino agli anni 90.
E infatti sarà solo con le seconde generazioni che l'argomento si svilupperà maggiormente. Saranno proprio queste che cominceranno a ribellarsi di più, creando conflitti intergenerazionali all'interno delle famiglie.
Difatti, perché nonostante la creazione di centri antiviolenze, di servizi, assistenti sociali apposta per aiutare le donne italiane ad integrarsi e agire di fronte a queste violenze, è rimasto molto difficile per loro parlarne, denunciarle e agirne prima. Guardandoci indietro, tutto ciò sembra folle.
Ed è proprio la follia un altro argomento fondamentale nelle storie delle migrazioni. Da sempre uno degli appellativi più usati nei confronti di una donna è pazza. Spesso ci si avvaleva di questa parola per giustificare qualsiasi atteggiamento di ribellione. È usuale nella letteratura o nella poesia, come in Nina la matta di Gianna Patriarca, riferirsi alla donna succube di violenze accusandola di pazzia. Ed è proprio durante le migrazioni transoceaniche che si rilevava un forte dualismo nel trattamento della follia tra uomini e donne migranti, tanto da tollerare atteggiamenti estremamente violenti da parte degli italiani. È importante soffermarsi su questo tipo di differenza di genere perché per molto, troppo tempo, si è rimasti in silenzio davanti ad un passato che ha plagiato la vita di milioni di donne vittime di una cultura patriarcale che troppe volte le ha portate alla morte o, cosa ancora più grave, all'indifferenza.
È interessante vedere come anche durante il periodo di occupazione italiana in Eritrea gli atteggiamenti patriarcali siano stati esportati nei nuovi territori conquistati. La nascita di relazioni tra italiane ed eritree era frequente e ambita dai colonizzatori. Questi erano infatti incentivati a trasferirsi dalla madrepatria alle colonie, attirati dall'immagine ben costruita della donna nera fortemente sessualizzata. La violenza di genere si andò quindi sommando alla già brutale violenza coloniale su base etnica. Qui, a causa della scarsità di donne italiane, molte eritree abbandonarono le realtà rurali e di villaggio e trovarono occupazione affiancando e servendo i nuovi occupanti. Il madamato era forse la pratica più comune in periodo liberale e prevedeva una relazione temporale, ma non occasionale, tra colono e colonizzata. Anche il damoz divenne abbastanza usuale. Questa era una forma matrimoniale per cui il marito versava annualmente o mensilmente una quota di denaro alla donna in cambio di favori domestici e sessuali, e le forme di abusi e violenze erano frequenti. Anche se le donne denunciavano le violenze coniugali, la polizia dell'Africa italiana considerava l'uso di questa violenza come un indicatore di affetto, normalizzando e legittimando questo tipo di comportamento.
Spazio e tempo non hanno impedito alle violenze di genere di esistere, ma con l'evolversi della società qualcosa è cambiato. E nonostante il legame tra violenza di genere e migrazioni sia atemporale e universale, le nuove generazioni di donne si sono accorte che esistono anche altri modi di vivere la famiglia, le esperienze coniugali e migratorie. Sono a lungo state ignorate dalla storia, che non considerava le loro problematiche né il loro ruolo, a volte lo stesso e a volte diverso da quello degli uomini. Sono state anche ignorate dalle loro società stesse, fino a quando la letteratura non comincia a prendersi cura di loro e di questi argomenti. L'indifferenza di fronte alle loro sofferenze dovute al genere fa sì che aspirino sempre di più ad un cambiamento. Ma gli uomini non sono pronti ad accettare una ridistribuzione del potere.
Ringrazio Carolina, Milena e Francesco per i loro preziosi interventi e per aver fatto luce su tematiche così importanti. Ma le nostre storie non finiscono qui. Ci rivediamo nella prossima puntata di Caffè Society. Grazie per essere rimasti con noi.